Buongiorno, benvenuti. Sono lieta di portare il saluto del nostro istituto per quello che è il secondo incontro della seconda edizione del ciclo Scrittori raccontano scrittori che, come sapete, è ideato dalla nostra presidente Alba Donati, che è un ciclo di incontri che accompagneranno l'avvicinamento del nostro istituto ai 200 anni, ai suoi primi 200 anni di vita che ricorrono nel 2020. Un ciclo di incontri che invita scrittori della nostra contemporaneità a confrontarsi con altri scrittori del passato, venendo ad attingere carte, fotografie, manoscritti vari e soprattutto suggestioni, io direi, del patrimonio del gabinetto Viessier, in quella che è quella grande casa della memoria che è il nostro archivio contemporaneo in Via Maggio. In particolare oggi abbiamo l'onore di avere con noi Antonio Moresco, autore tra i più interessanti ed originali del nostro panorama italiano, letterario italiano, a partire dagli anni 90 ha inciso, penso di poter dire, in modo particolare con i suoi libri, questo panorama, venendo soprattutto a sollecitare una discussione, un confronto con aspetti diversi anche nel mondo degli autori, della scrittura, e penso al confronto che lui ha così bene descritto nei suoi libri con quello che è l'industria editoriale italiana. Ricordo solo due titoli, che sono Canti del Caos e il più recente, L'addio. Moresco, quando Alba Donati gli ha sottoposto quello che era l'elenco dei fondi prestigiosi che conserviamo, è subito stato attratto da un nome, quello del grande scrittore di origine senese Federico Tozzi. Ha chiesto di poter avere accesso a quelle carte che, ricordo, conserviamo ormai da 20 anni, era il 1998, presso il nostro istituto. In particolare noi conserviamo gli autografi dei libri straordinari di Tozzi, da Il Podere a Tre Croci, agli Egoisti e via dicendo. E grazie agli eredi, in particolare a Silvia Tozzi, che oggi è qui con noi, è potuto venire a vedere queste carte e a stare, direi, a tu per tu per qualche ora con quegli autografi, recuperando, ritrovando conferme, suggestioni, emozioni per un autore che lui ha dichiarato di avere sempre molto amato e che, si leggeva in questi giorni in un suo articolo, ha profondamente inciso sulla sua biografia, il suo percorso letterario, in quanto l'ha incontrato in un momento delicato appunto di questo percorso. Quindi noi lo ringraziamo e passo subito la parola a lui perché siamo ansiosi di ascoltarlo. Grazie. Scusi un attimo, una sola cosa, devo ringraziare fra il pubblico, noi oggi abbiamo la quarta D del liceo Michelangelo, ringrazio i ragazzi e ringrazio la loro professoressa Baldinotti, perché per noi è un punto di riferimento importante avere questo confronto con i ragazzi per i quali questo ciclo è stato pensato. Grazie.
Buongiorno a tutti. Ho scelto di preparare diligentemente un intervento, perché quando lo faccio a voce, non avendo una pratica di insegnamento, io non sono un professore, mi dimentico sempre un sacco di cose per emotività e altre ragioni, e poi alla fine rimango mortificato per un mese di fila. Allora ho detto basta, adesso leggo tutto e me lo preparo, eccetera eccetera. Sono anche onorato e un po' in soggezione, come l'ho già detto, per la presenza della nipote di Federico Tozzi. Io, leggendo insomma nei libri scientifici, mi pare di ricordare che i cromosomi si trasmettono di generazione in generazione. Allora la prima generazione c'ha il 50%, perché sono in due, quindi bisogna fare metà. La seconda sono il 25%, per cui è come se io avessi di fronte a me il 25% dei cromosomi di Federico Tozzi, il quale mi dà un po' di soggezione. E niente, Leggo questa cosa che ho scritto e poi mi farebbe piacere vedere insieme alcune fotografie della vita di Tozzi e ancora di più poter scambiare due parole. Vedo che ci sono molti ragazzi di una scuola, questo mi fa molto piacere perché Tozzi è uno scrittore soprattutto per giovani. Io, scusate se mi permetto, prima ho visto al tavolino i libri di Tozzi con molto piacere. In genere i libri di Tozzi, come altri scrittori toscani, vengono copertinati con immagini d'epoca, di pittori, eccetera, eccetera. Non mi sembra una cosa giusta privilegiare lo sfondo e la cornice e non la voce dirompente che c'è dietro. Li colloca in una zona culturale già assodata, già e uno può vedere e dice vabbè è uno scrittore d'antan, invece Tozzi è uno scrittore lacerante, è uno scrittore che racconta la giovinezza e la contrapposti i desideri, i sogni, pulsioni, rabbie della giovinezza come nessun altro e quindi dovrebbe essere trattato come viene trattato Kafka, come viene trattato Dostoevsky, anche nelle copertine. Basta, scusate questa mia intemperanza, adesso faccio quello serio. Io ho intitolato Il diamante tragico questo mio intervento. La posizione di Tozzi è del tutto singolare, perché questo scrittore è, a ragione, considerato una voce dalle caratteristiche eccezionali e come tale è entrato con forza nella storia della letteratura del Novecento, ma contemporaneamente è posto in una zona tutta sua e marginale. Tozzi paga il fatto di essere uno scrittore tragico, e questo nel nostro paese, in pieno Novecento e per di più alle soglie della seconda metà di questo secolo, in cui è stata teorizzata la morte dell'autore e l'impossibilità del tragico, e in cui è stata assegnata alla letteratura un ruolo autoparodistico e di secondo grado, o di altrettanto ancillare descrittrice realistica di ciò che si vede o si pretende di vedere nello specchio orizzontale del mondo, in cui gran parte della letteratura e della riflessione su di essa si è ritirata da una zona di rischio e di fronteggiamento col mondo e con il male del mondo, si è limitata a fare il controllo specialistico del territorio e a svolgere una funzione di puro intrattenimento all'ombra dei nuovi pervasivi e introiettati poteri e della dimensione economica e finanziaria eretta a unico orizzonte di specie, con la sua mancanza di trascendenza e la sua interscambiabilità delle vite e dei corpi. Tozzi paga il fatto di essere uno scrittore lirico, uno scrittore che non si consegna al riposo affabulatorio e descrittivo, né concede al lettore questo riposo, ma uno scrittore perennemente mobilitato, traumatico, lancinante e della nervatura elettrica, in cui ogni periodo, ogni riga, ogni parola e ogni snodo sono attraversati galvanicamente da una scarica emotiva, da uno spiazzamento e da una moltiplicazione di senso. E Tozzi stesso è profondamente cosciente di essere portatore di questa diversità e originalità. All'indomani della pubblicazione del suo primo romanzo, afferma ad esempio su una rivista letteraria intitolata L'Italia che scrive: «A qualcuno il mio primo romanzo, con gli occhi chiusi, non è parso un romanzo, perché io, invece di fare molto agevolmente l'istrione, menando i miei personaggi per quelle file che sono reputate indispensabili a un buon romanziere, voglio lasciare inalterati, così come sono e si presentano in una qualunque porzione di realtà guardata, tutti gli elementi della vita. E il mio romanzo, con gli occhi chiusi, ne è il primo caso inventato da me in Italia, senza aver avuto bisogno di imparare niente dagli stranieri. E sostengo che il nuovo romanzo, per staccarsi dai troppo giustamente sospetti stampi tradizionali, che non possono nemmeno avvicinarsi a un concetto lirico della prosa, deve essere fatto così. E paga anche, a mio parere, il fatto di essere uno scrittore legato alla terra, di avere ancorato molte delle sue opere al mondo contadino, alla sua elementarietà, alla sua durezza, alla sua povertà e alla sua violenza, zona rimossa dalla coscienza contemporanea da cui ci si vorrebbe allontanare e separare per una critica sudditanza ai modelli di vita di oggi, che pure sono fonte di devastazione esistenziale e dolore, per un'inconscia paura di un suo drammatico ritorno in forme nuove nella vita umana e postumana a venire. L'Italia, è stato detto più volte, rifugge la radicalità e il tragico. È un paese disilluso fino al cinismo. Sulle proprie miserie preferisce riderci. Non a caso si è inventata la cosiddetta commedia all'italiana. Ed è anche per questo che ci troviamo nella situazione in cui ci troviamo, che il nostro paese dà sempre l'idea di qualcosa di perennemente incompiuto, che non ce la fa mai a compiersi. Lo scriveva già Leopardi nel 1824, in uno scritto nato dall'incontro fiorentino tra Leopardi e Vieux, che l'Italia è il paese più cinico dell'Europa, che la sua borghesia è la più cinica d'Europa, che il suo popolaccio, il conte Leopardi lo chiamava così, è il più cinico d'Europa. La situazione che abbiamo sotto gli occhi mi sembra ancora la stessa, aggravata dal fatto che ci troviamo in un momento cruciale non solo per la nostra vita nazionale, sociale, continentale, ma anche planetaria, in cui dovremmo invece lasciarci alle spalle questa zavorra e andare verso un'invenzione di specie mai vista prima. Gli altri grandi scrittori del Novecento sono passati perché sono riusciti ad avvolgere il loro fondo tragico in qualcosa d'altro, come Svevo, come Gadda, che sono stati alla fine accettati per la loro componente ironica o per il gioco letterario erudito. Se Svevo avesse scritto solo i due primi, pur potenti romanzi, oggi forse non conosceremmo il suo nome. Se Gadda si fosse fermato alla rasoiata assoluta della cognizione, forse non sarebbe stato altrettanto canonizzato dal mondo culturale italiano. O come Pirandello, per la sua linea di fuga nel grottesco sociale e per i suoi giochi di specchi. Tozzi, invece, non concede linee di fuga, non fa sconti. È talmente braccato e posseduto dal suo demone che non può concedersi respiro. L'impressione è di trovarci di fronte a un diamante tragico, a un grumo impenetrabile e indistruttibile di dolore e di buio, attraversato di tanto in tanto da aneliti che lo trafiggono come acuminate lame di luce. Tozzi è tragico come De Roberto, altro scrittore marginalizzato dalla nostra letteratura e dalla nostra cosiddetta vita civile, nonostante abbia scritto capolavori come I Viceré e L'Imperio, che non si limitano a descrivere la maschera della vita del nostro paese e del mondo, ma che rompono arditamente la maschera e che per questo non sono stati veramente accolti. Libri, anche questi come quelli di Tozzi, che sarebbero stati l'onore di letterature come quella francese, tedesca o russa, ma che sono stati invece respinti dall'Italia trasformista, autocommiserativa, autoassolutoria e farsesca, oppure collocati in una zona marginale, mentre dovrebbero essere e sono centrali. Sono passati libri come Il Gattopardo, romanzo incantevole e che non intendo certo sminuire, ma dove all'innocenza e alla ferocia di verità del bambino che vede passare l'imperatore senza vestiti e lo grida al mondo, all'urlo e al furore si sostituisce l'accomodamento malinconico e la pacificazione pessimistica. L'unico grande esempio in controtendenza è Collodi, con il suo Pinocchio. Altro libro tragico è dallo sguardo limpido e nudo sul mondo, Divina Commedia per Burattino, che è forse passato perché la sua voce è arrivata ai bambini e si è scavata un solco profondo nelle loro menti e nei loro cuori, altrettanto limpidi e nudi. E poi gli stessi bambini sono diventati adulti e hanno messo al mondo altri bambini cui hanno fatto conoscere le gesta di questo schizofrenico, irresponsabile, impavido e adorabile burattino che così è passato attraverso la catena delle generazioni e attraverso le loro vite e le loro morti e la vita e la morte del mondo. Ed è lo stesso Tozzi, in una delle vertiginose prose di Bestie, a vagheggiare una sorta di ideale gemellaggio con il mondo collodiano dei burattini, là dove dice: «Ma ora avrei voglia di scrivere una novella i cui personaggi fossero burattini di legno. Io credo che essi possano meglio di noi godere della luce e delle altre cose belle. Chi non ha visto quanto piacere hanno quando sono mossi dai loro fili? Cioè, essere senza dolore, senza trauma, senza inferni familiari e amorosi, mossi da fili in mano ad altri». Diversi scrittori si sono fatti affascinare dai burattini e dalle marionette, da queste creature inconsapevoli e dalle espressioni inalterate e fisse, come Kleist, giovane e tormentato scrittore prussiano che, in una lingua, in una cultura, in un secolo diversi, la stessa cosa si potrebbe dire anche di Kafka, ha degli intimi legami di parentela con il nostro Tozzi. Kleist dedica a queste irraggiungibili figure uno scritto intitolato «Sul teatro di marionette», in cui compare la parola segreta che forse è all'origine di questa attrazione, di questo anelito, e la parola è «grazia». Lo scritto di Kleist si conclude così: «Noi vediamo che nella misura in cui nel mondo organico la riflessione si fa più debole e oscura, la grazia vi compare sempre più raggiante e imperiosa. Ma così come l'intersezione di due linee, vista da un punto dato, dopo aver traversato l'infinito, d'improvviso si ritrova dall'altra parte di quel punto, o l'immagine dello specchio concavo, dopo essersi allontanata all'infinito, d'improvviso ci ricompare vicinissima davanti, così si ritrova anche la grazia, dopo che la conoscenza, per così dire, ha traversato l'infinito, così che, nello stesso tempo, appare purissima in quella struttura umana che ha o nessuna o un'infinita coscienza, cioè nella marionetta o in Dio». Lo so che agli studiosi di Tozzi non piace sentir parlare della marginalità di questo grande e nevralgico scrittore nella cultura e nella vita spirituale del nostro paese, che non la ritengono un'affermazione del tutto vera. E ha ragione, perché non si può certo dire che nel caso di Tozzi la critica e gli studiosi non si siano accorti del suo eccezionale valore, anche se questo, e certo non per colpa loro, non è bastato ad allargare e sfondare il cerchio ad una ricezione più vasta. Perciò a me pare che non si debba nascondere questo stato di cose, che non si debba rassegnarsi a questo scandalo che ha a che vedere anche con la natura del nostro paese e con ciò che ho accennato all'inizio. Perciò, come dicevo, la meteorica presenza di questo scrittore non è sfuggita alla parte più sensibile e agguerrita della critica, per cui sarebbe facile e riduttivo incolpare della sua invisibilizzazione la cultura italiana nel suo complesso, come è accaduto nell'Ottocento con Leopardi. In questo caso è successo invece che l'impatto tragico di quest'autore non è stato accolto da buona parte degli italiani leggenti, a differenza di quanto è successo in altri paesi con scrittori allo stesso modo drammatici e inconciliati. Mentre noi abbiamo bisogno di una voce così, e ne abbiamo bisogno tanto più adesso, in questi anni altrettanto gravidi di pericoli e rischi, in cui antichi fantasmi e demoni stanno riprendendo vita nelle viscere dell'Italia, dell'Europa e del mondo. Abbiamo bisogno di questa tragica vicinanza a noi stessi, di questo scandaglio verticale e di questa ferita. Non dobbiamo avere paura di andare vicino alla nostra ferita e alla ferita del mondo. A questo punto mi sembra utile e giusto, prima di avvicinarmi in modo più personale a questo scrittore, rileggere insieme alcuni brani presi qua e là da alcune tra le più noti e cogenti riflessioni della sua opera. Solo alcune, perché so che ce ne sarebbero anche molte altre. Giacomo De Benedetti, dal romanzo del Novecento. Quelli di Tozzi sono racconti autobiografici che non hanno nulla a che vedere con l'autobiografismo dei Vociani. testimoniano semmai dello sforzo di un narratore in cui l'intenzione e il bisogno di narrare precedono la capacità di farlo, e perciò egli tenta di arrivarci con una materia non creata, bensì autodivorandosi. Egli narra già sotto il colpo immediato dei fatti, mentre vive già inventa. L'originalità di con gli occhi chiusi è di presentarsi come un resoconto del mondo quale esso appare a chi non possiede criteri razionali e generalmente accettati per vederlo nei suoi motivi e concatenamenti naturalistici, cosicché la sua oggettività, appunto perché è irrefutabile e innegabile, si presenta spaventosa, perché l'uomo che la constata non ha imparato a regolarsi di fronte a quegli oggetti. Il modo comune di regolarsi è un modo medio, ma ogni riduzione dei comportamenti a una media è, nella vita, l'equivalente di ciò che in arte è il naturalismo. Luigi Baldacci, dalla sua prefazione all'edizione completa delle novelle. Il mondo di Tozzi, dunque, è un mondo senza carità. Non è redento dall'amore cristiano né da nessun altro tipo di amore. È un mondo in cui ai sentimenti si sostituiscono forme di delirio, di persecuzione o di grandezza. Tozzi, così radicalmente antiintellettuale, nei suoi momenti più grandi deve essere letto secondo i rilievi minimi della sua pagina. La sua scrittura è quella di chi non è ancora arrivato a una coscienza giudicante nei confronti della società. Quella realtà è sempre presente nella sua opera, ma egli si limita a rappresentarla, proprio perché non ha né voglia né capacità di alterarne i contorni attraverso l'ideologia. Ma tutto assume l'aspetto di un fatto di natura: le leggi economiche, la politica, la religione. La natura può essere mostruosa, ma è anche indiscutibile. Contro la natura non si fa la rivoluzione. La verità di Tozzi sta nello spessore eccezionale della sua pagina, in cui si condensa un'esperienza del mondo come trauma. Molti scrittori, e sempre Baldacci, pagano sulla propria pelle, per esperienza personale, quello che gli altri vivranno come un fatto culturale, e in ciò esercitano un legittimo ruolo profetico. Tozzi è uno di questi. Romano Luperini, dalla prefazione al volume Giovani e altre novelle. No, non è uno scrittore ludico, Tozzi. Se non è dialettico, umoristico, analitico come Pirandello, tantomeno può essere vario, ironico, giocoso. Tempi duri dunque l'attendono, anche da parte della critica, che lo riconosce sì come un classico del Novecento, ma lo tiene in disparte, quasi schifata, si direbbe, dalla sua pesantezza, dalla sua mancanza di superiorità, dalla sua incapacità di gioco. Anche il sospetto, oggi persino ingiurioso, di un'ombra di ideologia nel periodo romano può allontanare la sensibilità postmodernista da una vasta zona della sua produzione. A pre Calvino, ma anche Kundera e Nietzsche, è di moda infatti esaltare la leggerezza e vedere addirittura in essa il tratto caratteristico della grande letteratura. Aggiungo a queste riflessioni alcune altre tratte dal libro di Cristina Gucciarelli, intitolata Tozzi, il figlio in croce, che mi è stato d'aiuto nel ripercorrere l'opera di questo scrittore e rimettere la mente e gli occhi su di lui in previsione di questo incontro. La presenza divina non si manifesta dunque nel degrado e nella disperazione, come altri hanno sostenuto, ma è altro, ed è trauma. È intuizione simbolica del vuoto, perché in Tozzi di cattolico si respirano delle suggestioni, ma per il resto, come scrive Baldacci, è tutto lì, nella materialità, in senso lepardiano del suo segno, che si manifesta la sua personalissima religiosità. E usiamo la parola personale perché effettivamente il suo senso religioso è fortemente ancora implicato con la drammaticità del rapporto padre-figlio. Per Tozzi tutto è e sarà sentimentale, scrive Marco Marchi, perché tutto muove da e contro il proprio genitore, sentito, dice ancora Baldacci, come un traditore che si dovrà odiare con tutta la forza fino al giorno impossibile in cui egli consentisse di essere perdonato. Effettivamente non c'è e non ci sarà nessun perdono, se non quello estorto, colpevolizzato, che affiora dalle trame oscure della forzata cristificazione paterna presente nel podere. Quando mi è stato chiesto da Alba Donati di scegliere un autore per questo incontro, ho proposto immediatamente distinto Federico Tozzi. Poi ci ho rimuginato su e il mio mi è sembrato un gesto sconsiderato, perché c'è già una sterminata e autorevolissima letteratura critica su questo autore, perché io non sono un suo studioso esaustivo, un suo esegeta, perché il mio poteva essere solo il gesto d'amore di uno scrittore verso un altro scrittore che ho incontrato sulla mia strada dopo i 30 anni e dopo 10 anni di deragliamento, in un momento delicato e cruciale in cui tutta la mia vita era spezzata e mi trovavo con le spalle al muro, e per il quale è stato amore a prima vista. Adesso voglio proprio vedere come te la cavi, mi sono detto, perché cosa potrei dire di più io, che cosa potrei aggiungere? Sì, questo è vero, mi sono risposto, però sono anch'io uno scrittore. E allora ne parlerò da scrittore, ne parlerò cioè per incarnazione, farò sentire con la mia povera voce la sua voce, e poi, non contento, farò sentire anche la mia voce. Farò sentire la sua voce dentro la mia voce e la mia voce dentro la sua voce. E allora sarà come uno strumento che suona un altro strumento o come una sonata per pianoforte e violino. Non per presunzione mia, ma solo perché questo è il mio modo di far emergere le associazioni sentimentali e mentali, di far suonare direttamente le corde che la rilettura di questo scrittore hanno fatto echeggiare dentro di me, a modo mio, nel mio diverso cammino di scrittore, in una diversa epoca, in un diverso spazio e in un diverso tempo. E anche perché è così che vanno avanti la letteratura e il suo sogno, non per somma, ma per moltiplicazione, per adorazione, per incontri elettivi, per il passaggio di mano in mano di torce che ardono dentro il buio, per passaggi estremi attraverso ferite che diventano crune. Poi c'è stata la mia visita all'archivio Viesieux e la mia emozione nel posare gli occhi su alcuni manoscritti di Tozzi che si sono stati messi gentilmente a disposizione da Gloria Manghetti. L'emozione nel vedere la sua scrittura dai caratteri grandi, infantili, tracciati direttamente dalla sua mano, le sue battiture a macchina su fogli sottili come carta velina, le sue cancellature e i suoi tagli, molti dei quali mi sono sembrati frutto di grande e istantanea intelligenza artistica e prontezza di riflessi, altri invece affrettati e ingiusti, a mio parere. Ha tagliato un po' troppo, secondo me. Ma prima di passare a questi momenti di incarnazione cui accennavo prima e di partire per la mia tangente, vorrei attirare a modo mio l'attenzione su alcuni aspetti particolari della personalità e dell'opera di Tozzi. La fiaba. Le opere di Tozzi hanno un'emblematicità e una perentorietà di natura fiabesca, di fiaba contratta da una sorta di paresi di origine traumatica. I suoi personaggi sono immersi in una dimensione primigenia di fragilità infantile e violenza e sono in preda a una cecità di natura fiabesca. Agiscono in modo irriflesso e con gli occhi chiusi, seguendo la propria strada come si segue un destino. Perciò, e qui mi permetto di dissentire da alcune interpretazioni dell'opera e della natura di questo scrittore, forse non è solo questione di soglie di coscienza che vengono o non vengono raggiunte, perché non c'è solo la coscienza e la conoscenza del mondo cui si può attingere attraverso l'esercizio separato della mente giudicante, al di sotto del quale ci sarebbe solo il dibattersi espressionistico del primitivo, perché vi sono anche altri modi di esprimere una lancinante coscienza, altri modi di illuminare zone decisive di conoscenza che la coscienza in veglia non può raggiungere, ma che possono essere raggiunte solo dalla coscienza in sonno, dal gesto sonnambulico dello scrittore che contiene anch'esso una sua particolare e acuminata conoscenza e veggenza. Però, perché l'opera di Tozzi è per sua natura germinale, perché, come scrive lui stesso, virgolette, gli orizzonti esistono soltanto rispetto al punto dove ci siamo fermati. Come si potrebbe, ad esempio, esprimere in altro modo e con altrettanta profondità se non mostrando anche questi spigoli vivi dell'animo e del comportamento umano, ciò che Tozzi riesce a dirci nella terribile scena dell'uccisione del cane in Adele? Perché a volte la riflessione critica non comprende e non accoglie nelle sfere superiori della conoscenza quella che le pare un'animalizzazione dell'uomo, se ne spaventa, preferisce non varcare questa rischiosa soglia, come nel caso eclatante di Croce che nel capolavoro di De Roberto, parlo dei Viceré, vede solo personaggi umani abbassati al livello animale. Io sono molto sensibile a questa dimensione fiabesca, precognitiva e postcognitiva di verità e mi è capitato anche di scrivere libri che hanno la cadenza intima della fiaba e dove la vita e la morte sono talmente abbracciate da rovesciarsi e scambiarsi di posto e di mondo, evidenziando altri e capovolti passaggi. L'amore. Tozzi è uno dei più grandi scandagliatori della pulsione amorosa e dei suoi disperati e contraddittori grovigli. Provo, anche per far sentire direttamente la sua potente voce di romanziere, a leggervi alcuni momenti di questa disperata attrazione tra corpi e menti presi da Adele e dagli egoisti. Questo è un dialogo lunghissimo, io ne prendo solo un pezzo. Penserai a me domani? E tu? Dimmelo tu. Lo chiedo a te. Io a te. Ed io a te. Vorresti che rimanessi con te? Sempre. Non mi lasciare. Perché non stiamo così, con le mani così? E se le intrecciarono. Sopra il mio cuore. Sopra il mio. Guardami. Mi vuoi sempre più bene? Di più. Tanto. Tanto. E tu? Anche io. Parla. Parla tu. Ti voglio ascoltare. Anche io, anche io. Indovino quel che pensi, anche io. E si baciarono le mani. È tua questa mano? È tua? È vero, non si distinguono più. Altro brano dagli egoisti. Girando lungo la sponda si trovarono in mezzo ad una mandria di cavalli sciolti e poi un'altra volta troppo presto soli. Ma allora, all'improvviso, egli si lasciò al desiderio, la baciò e le morse tutta la bocca. Albertina voleva trattenerlo ed egli le disse: oggi ti amo. Ma nello stesso tempo la disperazione amareggiava la sensualità. Benché non credesse più alla disperazione, anzi la odiava, apparendogli con tutta la sua ferocia. Si sentiva pieno di morte e di odio. Un odio cresciuto dentro a lui per anni ed anni, sempre più intollerabile e perverso. Non riusciva a godere del suo amore e strinse con ira le mani di Albertina. Gliele strinse fino a farle male, finché non la vide cambiare di colore. Ella disse: «Non mi amare». Allora le baciò le mani dentro le palme, come se fossero state gemelle, dove cercava ogni volta una goccia per l'arsione arida, ebbe un lungo brivido che lo accecò, facendogli sembrare di vivere così in alto dove era il turchino di quell'estate che non avrebbe mai potuto dimenticare. Vi vedete come in un secondo va dall'infinitamente basso all'infinitamente alto. Il fascismo. È un tema su cui molti si sono interrogati se cioè Tozzi, se fosse vissuto un po' di più, sarebbe diventato fascista. Questo a causa della sua natura risentita e febbrile e per alcuni aspetti della sua biografia e dei suoi scritti sulla rivista La Torre, che, come è stato fatto notare, sono però sorprendentemente coevi ai romanzi intimi e atomici come Con gli occhi chiusi, Bestie ed altri scritti brevi e novelle di non minore libertà tragica, che ne fanno, a mio parere, il maggiore novelliere della prima metà del Novecento e uno dei più grandi di tutta la nostra letteratura. Su questo aspetto della biografia e dell'opera di Tozzi si è soffermato in modo particolare Carlo Cassola, nella prefazione ad Adele, dove scrive tra l'altro: «Tozzi fece sua l'inquietudine della società che l'attorniava, in particolare della piccola borghesia, che era ancora il ceto preminente e che stava per ottenere un effimero successo dei propri ideali e un'effimera tutela dei propri interessi con il fascismo. E poi, il solo che abbia rappresentato con genuinità e perspicacia il periodo di incubazione del fascismo è stato Tozzi. Tozzi coglie meglio di qualsiasi altro scrittore i fremiti di irrequietezza che fra poco avranno lo sbocco e riceveranno l'ordine dal fascismo. E poi ancora, cosa voleva Tozzi stesso? Abbiamo detto cosa voleva politicamente quel ceto sociale, un cambiamento dell'ordine esistente, ma non nel senso di una sovversione, ma nel senso opposto, l'instaurazione di un nuovo ordine che facesse rigare diritti i ceti inferiori. E poi, addirittura, sempre Cassola, non ci vuol molto a immaginare il giovane innamorato di Adele, Fabio, quello di cui abbiamo sentito il dialogo poco fa, nelle vesti dello squadrista. È delicato e sensibile, ma furono appunto i giovani delicati e sensibili a trasformarsi pochi anni dopo, prima in feroci guerrieri e poi in feroci squadristi. Chiuse le virgolette. Anche altri si pongono la stessa domanda sulla sua possibile conversione al fascismo e alla coppiata di Stato e Chiesa, cattolicesimo e fascismo, alla Papini, per capirci, come Giancarlo Vigorelli nella prefazione al teatro di Tozzi. Insomma, per dirla con parole mie, Cassola sostiene che nessuno come Tozzi è riuscito a rendere la drammatica incompiutezza interiore, la fragilità psicologica e l'anelito alla potenza che si trasforma in violenza e sadismo, ma anche l'identificazione con l'aggressore, il bisogno cieco e disperato di gerarchia, di ordine e di sudditanza per placare il proprio tormento e il proprio disordine interiore, il bisogno di vendere la propria libertà e la propria anima in cambio di questa compensazione, come ci racconta in modo supremo Dostoevskij nella leggenda del grande inquisitore, che sono stati il terreno psichico di incubazione del fascismo in anni di disorientamento e di crisi materiale e morale e che continuano a esserlo anche oggi. Cassola sospende il giudizio. Vigorelli ipotizza che Tozzi avrebbe rasentato da molto vicino questa possibilità, ma che alla fine non sarebbe diventato fascista. Io non ne sarei così sicuro. Io invece lo credo possibile. Credo che, per la sua inquietudine e il suo estremismo, per il suo rifiuto delle mezze misure e dei compromessi, per la sua visione di un mondo dominato dalla morte perché dominato dalla vita, per la sua propensione ad andare al limite, a prendersi tutte le malattie del corpo e dell'anima e non avere retroterra protetti e difese, come dimostra anche la sua prematura morte biologica, Tozzi ci avrebbe sbattuto la testa e che magari se la sarebbe anche rotta, ma che poi, proprio per le stesse predisposizioni e ragioni, per la sua lancinante sensibilità e ribellione al dominio, sia esso naturale, familiare o sociale, per il suo rifiuto di scorciatoie e di compromessi, non ci avrebbe messo molto a capire il tragico abbaglio e la semplificazione in cui era caduto e se ne sarebbe altrettanto drammaticamente allontanato. Perché Tozzi è debole e forte nello stesso tempo. È debole nella sua forza, ma è anche forte nella sua debolezza. Provo a leggervi un paio di brani presi dal racconto I butteri di Maccarese, racconto indicato da alcuni proprio come uno dei più rivelatori di questa propensione di Tozzi ad aderire psicologicamente a personaggi infantili e aggressivi, ma dominatori o apparenti tali, prepotenti verso i sottoposti e gli animali, perché questo è il loro unico modo per esprimere la loro volontà di potenza e dotati di un primordiale ascendente sulle donne, dalle quali sono visti come maschi dominanti, a figure paterne da cui si è contemporaneamente respinti e attratti. Avevano una specie di capo che portava due galloni d'argento alle maniche della giubba e si chiamava Corrado. Egli era ancora scapolo e ad ogni mietitura si trovava una ganza tra le ragazze più giovani. Questa volta ne aveva una venuta dal colle della vipera. Scortala nel branco delle donne e piaciutagli, le era stato un po' di tempo vicino, ora con un pretesto e ora con un altro, guardandola senza scendere da cavallo. Pompilia, che così aveva nome la ragazza, capì subito e, arrossendo, alzava gli occhi neri e umidi verso di lui. aspettando che egli trovasse il modo di parlarle senza che i fratelli e il padre, nel branco degli uomini, potessero offendersene e andare in collera. Altro brano dello stesso libro. E le bufale entrarono nel prato, dove sparirono dentro fino al ventre. Mise il cavallo al passo e s'avvicinò a qualcuna che si scansò correndo. Egli passava ora le giornate a quel modo. Quando vedeva un uccello, lo guardava come se i suoi occhi avessero potuto fermarlo e farlo cadere. Ma le bufale gli piacevano di più, perché le picchiava fino a sentirsi mancare la forza e i loro occhi diventavano dolci. La figura del padre. Ci sono diversi aspetti nell'opera e persino nella biografia di Tozzi che alla mia prima lettura me lo hanno fatto sentire vicino fino all'abrasione, come il seminario, il padre violento, eccetera. Anch'io ho avuto un'esperienza seminariale durata 3 anni e anch'io ho avuto un padre violento. Ho avuto un padre fascista, un militare reduce dalla guerra e da 6 anni di campo di concentramento in India. Un padre alcolista, devastato nel corpo, nel sistema nervoso e nella mente, a cui mi sono ribellato nella mia giovinezza e che ritorna spesso nei miei libri, caricando questa mia ribellione di aspetti via via più radicali e più vasti e che hanno sempre più a che vedere anche con la mia ribellione di scrittore. Vi leggo, ad esempio, con un salto di piani per mostrare un conflitto analogo, ma anche per dire cosa è successo nel pensiero novecentesco nei decenni dopo la morte di Tozzi, che era invece ancora dentro un attrito doloroso e forte con la vita e la letteratura. Questa lettera a Samuel Beckett, che conclude un mio lungo corpo a corpo con quest'autore, pubblicato una 20ina di anni fa all'interno di un libro intitolato Il Vulcano. Nella lettera questo scrittore emblematico del secondo Novecento e che ha punti di vicinanza con Tozzi nella resa dell'atonia esistenziale, del nulla e del vuoto, anche se non ne ha il furore, manifestavo il mio bisogno di andare a uno strappo profondo con le ideologie e le posture mentali che avevano dominato il pensiero e la letteratura nella cosiddetta tarda modernità e che stanno ancora dominando nonostante la nostra tragica condizione planetaria e di specie. Caro Beckett, non so come cominciare questa lettera che mi sembra sia venuto per me il momento di scriverti. Non ho alcuna competenza per farlo, né alcun diritto. Ce ne sono 1000 altri più quotati di me. Ne hai tirati su tanti, ne hai castrati tanti, a legioni. Quanti, da tutte le parti, stanno campando stancamente su questo grande birignao terminale, su questa formidabile tragedia da camera. Molti di loro adesso lavorano nelle agenzie pubblicitarie, giocano in borsa, si spostano in aereo col portatile sulle ginocchia. Non per colpa tua, si capisce. La tua opera è stata usata come viatico per giustificare i tempi che stiamo vivendo. La tua voce irriducibile è diventata maniera. Forse perché aveva già dentro di sé le ragioni per diventarlo. Tu non hai idea dei tempi che stiamo vivendo, di cosa sta succedendo, il tuo nulla. Se potessi guardarti attorno in questi anni, sei stato preso in contropiede. Il nichilismo è diventato, come ormai sanno tutti, di massa. C'è tutta una gara a chi è più nichilista, come prima a chi era più edificante. La ragione ha inventato delle nuove consolazioni. Negative stavolta. Tu sei il punto più alto, il discrimine, dove l'elemento critico distruttivo del Novecento si sdoppia e si comincia a separare da se stesso e a diventare maniera. Ma è proprio questo, solo questo che è passato alla fine del tuo lavoro d'artista, quello che era più funzionale, che poteva entrare alla fine in questo gioco, fino al punto di non ritorno oltre il quale ci può essere solo la deprogrammazione virtuale dei nuovi pervasivi poteri, il gioco che può giocare solo se stesso. Non la tua immobilità, la tua grande fierezza, vecchio ragazzo, pieno di tenerezza e di ossa, testa di falco. Non c'è più niente da distruggere, è stato distrutto tutto. E non si sono neanche accorti che hanno fatto il lavoro per conto terzi. Dovresti vedere cos'è successo dopo di te. Quanti distruttori da tutte le parti sono spuntati qua e là come funghi, ma neppure gente disperata, isolata, quelli che si sono dati più da fare erano tipi ben piazzati, accademici, gente allegra, arrivata, rilassata. La distruzione è diventata il click orizzontale della cosiddetta postmodernità, ma quella senza rischio, senza prezzo, che non distrugge più nulla, che non salva più nulla. Noi non vogliamo costruire, vogliamo esordire. Non vogliamo comunicare, vogliamo esordire. Questo surplus col silenzio e col nulla non ci basta più, non ci è mai bastato, ci ha stancato. Mio padre assomigliava a te. La sua faccia assomigliava alla tua negli ultimi anni della sua vita, quando era diventato magro per il tumore alla lingua e la chemioterapia. Era sempre più magro, più ossuto alla fine, gli occhi intensi, il grande becco del naso. Era in un letto d'ospedale, io ero ai piedi del suo letto, impietrito. «Dagli un bacio, dagli un bacio», mia madre implorava. Le mani giunte, come in una recita terminale in cui volesse interpretare tutte le parti. Mio padre si muoveva impercettibilmente nel letto, faceva delle piccole smorfie strazianti, da bambino che fa le moine per avere una caramella. Dagli un bacio», insisteva sempre più imperiosamente mia madre. Si sbracciava, piangeva. Io stavo fermo, in piedi, impietrito. Tu continuavi a biascicare qualcosa con la bocca senza la protesi, rientrata. Imploravi. Io ti ricordavo taciturno, feroce, violento, folle, massacratore, quando sotto i tuoi colpi scappavo attraverso quella grande casa, braccato, incapace di articolare parola, di urlare, in quei giorni e quelle notti di bambino e di ragazzo traumatizzato. Tutta la casa era una scatola nera piena di grida e di percosse e di corse, senza porte, senza finestre, sigillata. Ma qui mi fermo, non voglio fare un passo più avanti, mi fermo alle soglie di tutto questo dolore, questo orrore. Dagli un bacio, gridava mia madre, come a dire, fai finire tutto questo, di cui anch'io sono parte, ho la mia grande parte, vogliamo passarti sopra ancora una volta, annullarti, vogliamo dare a tutti i costi un lieto fine a tutto questo dolore, questo orrore. Stavo immobile, ai piedi del letto, impietrito, non ti ho baciato, ti ho negato un bacio sul letto di morte, non ti ho baciato, nonostante fossi quello che aveva più diritto di farlo, più desiderio di farlo. C'era qualcosa d'altro, ero dentro qualcosa d'altro, dovevo stare dentro qualcosa d'altro che esigeva di non essere violato, barattato, che esigeva di essere salvato. Ho preso sulle mie spalle il peso della disperazione di entrambi, nel solo modo che c'era di amarti, che non ci annichilisse entrambi, che ci rispettasse entrambi. Non c'è stato lieto fine, non ci sarà lieto fine. Per questo adesso posso finalmente chinarmi su di te, posso finalmente baciarti. La pesantezza e la leggerezza. Ma adesso vorrei tornare sulla pesantezza e la leggerezza, tema affrontato anche da Luperini nel brano che ho letto prima. Tozzi è considerato uno scrittore, tra virgolette, pesante, ed è anche in questo diverso e opposto rispetto al tipo di scrittore tardo novecentesco e alle teorizzazioni sulla leggerezza che hanno preso piede nella seconda metà di questo secolo e che hanno dato vita a opere di presunta leggerezza ma in realtà di grande e residuale pesantezza culturalistica e concettuale. A me è successo all'inizio della mia emersione pubblica di scrittore di dovermene apprendere, in particolare con Calvino e con le semplicistiche ricette presenti nelle sue acclamate lezioni americane, all'interno di un pamphlet intitolato «Il paese della merda e del Galateo». Non per una mia inclinazione al litigio e alla rissa, ma per ragioni che a me sembravano di vita o di morte per uno scrittore. In queste lezioni calviniane, come è noto, si stabiliscono dei parametri di eccellenza, cuciti tra l'altro sulla misura del suo estensore, che a ben vedere taglierebbero fuori più del 90% della grande letteratura di tutti i tempi, ma anche di ieri e di oggi, però che sono stati, non a caso, assunti come vademecum e bon ton per lo scrittore di questa epoca. Uno di questi è appunto la leggerezza. Io allora mi ci ero scagliato contro, distinto, lancia in resta. Vi leggo, per darvene un'idea, alcuni stralci di questo pamphlet. ci si trova dentro davvero già tutto, il galateo dell'affettazione umile, del fungere di non prendersi mai sul serio, la difesa della prosa elegantemente distaccata, quando c'è poco da distaccarsi, da cui distaccarsi, al posto del grande radicale distacco dell'arte, della prosa controllata, quando c'è poco da controllare, della sobrietà che si dimostra spesso copertura dell'inconsistenza, questa scritturina che si specchia sempre solo in se stessa, mentre la grande scrittura si specchia sì, anch'essa sempre solo in se stessa, ma lo fa prendendo dentro ugualmente tutto quanto. Queste parole che stanno sempre così esattamente dentro, sempre solo a se stesse, l'invenzione di natura clonativa, combinatoria, l'ictus galateale, la dittatura del galateo, letteratura come ricamo, dittatori, ricamatori per un'industria che vede solo opposti ma complementari, la letteratura commerciale e quella di puro ricalco letterario colto. Al posto dello sfondamento reale e fantastico, la gestione pubblicitaria e autopubblicitaria dell'immaginazione. Non c'è pesantezza, ma non c'è neanche vera, totale leggerezza, perché anche la leggerezza ha un peso e un prezzo, e non c'è neanche gioco, ci sono solo le regole del gioco senza il gioco. Il gioco vero comporta rischio, non è protetto, le regole del gioco non sono ancora il gioco. Da una parte il colesterolo stilistico, dall'altra la cucina internazionale light, la scrittura muscolare o quella galateale, populismo oppure intellettualismo, marmellata romantica oppure liofilizzato, immediatismo vitalistico o epigonalità, così da secoli, da millenni, in questo paese della merda e del galateo. Ogni dimensione tragica è spunta, una letteratura lobotomizzata. Il malato di Dante continua perennemente a girarsi da un fianco all'altro. E cosa ci viene dato in cambio? La parodia del rigore bianco, il paese dei lavandai che chiude la nuvola di smog. No, le cose non stanno così, non è vero. Le lenzuola bianche non sono bianche. Su tutto questo non ho cambiato idea. Però devo anche dire che a poco ho capito anche che la semplificazione di, e su questa parola, leggerezza, era un inganno che poteva trasformarla in un falso bersaglio, perché se quella che si esibiva come leggerezza era in realtà il residuo mentale, la scorporazione epocale di un'idea di letteratura ormai incapace di fronteggiamento e che perciò si ritirava nelle retrovie specialistiche del gioco piccolo, c'era anche un'altra possibile forma di leggerezza che non stilizza, non elude, non normalizza, ma che rende ancora più trasparente lo specchio d'acqua da cui può emergere la visione senza diaframmi della vita e del mondo, come avviene in altri scrittori e artisti in pensiero da me molto amati, come Kafka e Van Gogh, che ha avuto il tempo di accedere alla natura esplosiva di un altro tipo di leggerezza, che non è mai stato abbastanza tragico come quando la sua tavolozza si è schiarita e tragedia e luce, straziante fugacità e bagliamento estatico sono venuti a fare un tutt'uno e hanno fronteggiato da pari a pari lo schianto luminoso del mondo. Gli incipit e i finali. Si è soliti, per un consolidato costume culturale, porre la particolare attenzione agli incipit degli scrittori e a giudicare da questi la loro eccellenza. Si preferisce concentrarsi sulla mossa di apertura che non su quella di chiusura. A me invece pare che la razza di uno scrittore si riconosca non solo da come ci accoglie, ma anche da come si congeda da noi. A me invece paiono almeno altrettanto importanti e rivelatori i finali, che sono un culmine, che sono il crinale da dove passa in modo concentrato ultimativo un pensiero e una visione del mondo, che possono essere dolorosi come un abbandono, che sono un taglio e quindi anche un passaggio. Mi vengono in mente, tra gli altri, alcuni formidabili finali come quello del processo di Kafka. Ma sulla gola di K si posarono le mani di uno dei signori, mentre l'altro gli spingeva il coltello in fondo al cuore e ve lo rigirava due volte. Con gli occhi che si spegnevano, K vide ancora come davanti al suo viso, appoggiati guancia a guancia, i signori scrutavano il momento risolutivo. «Come un cane», disse, fu come se la vergogna gli dovesse sopravvivere. Oppure come quello di Moby Dick, libro profetico sui nostri istituti umani e addirittura sulla nostra vita di specie, che dopo aver raccontato l'inabissamento del Pequod del capitano Ahab, che, virgolette, come Satana non volle scendere all'inferno finché non ebbe trascinata con sé per farsene elmo una parte vivente del cielo, conclude così: piccoli uccelli volarono ora strillando sull'abisso ancora aperto. Un tetro frangente bianco si sbatté contro gli orli in pendio, poi tutto ricadde e il gran sudario del mare tornò a stendersi come si stendeva 5.000 anni fa. Anche Tozzi è un autore di grandi e perentori finali, dove in qualche caso si concentra l'anima dell'intero racconto, come in quelli epifanici di Bestie. Ne trascrivo alcuni, a partire da quello memorabile di Con gli occhi chiusi. Allora egli, voltandosi a lei con uno sguardo pieno di pietà e di affetto, vide il suo ventre. Quando si riebbe dalla vertigine violenta che l'aveva battuto ai piedi di Ghisola, egli non l'amava più. Adele chiuse tutte le imposte per essere più sola e si uccise. Fino all'indomani nessuno se ne avvide. Il podere. Luigia, piangendo abbracciata a Dida, mandò Picciolo e Lorenzo a coprire Romigio con l'incerato del carro. Oppure, come in molti dei suoi racconti, ad esempio, Pigionali. Lo spazzaturaio, trovata la stesa in fondo alle scale, la buttò dentro il suo carretto e Marta visse ancora 5 anni. Un giovane, e ad ogni persona che incontrava sperava di non essere veduto perché soffriva troppo. Sono finali questi, non inizi. Una recita cinematografica. Allora Capepodio sente una scossa in tutta la persona, gli occhi gli si gonfiarono di pianto e torna addietro con l'angoscia di non potersi uccidere mai più. Un amico. E una volta che io ero sul ripiano di quella strada, tornai addietro, stringendo i denti dalla paura, perché m'era parso che il vento fosse freddo come d'inverno le sue mani. Il morto in forno. La mattina dopo lo trovarono morto, quasi cotto, perché la sera avevano fatto il pane e il pane e il forno era restato caldo. Un amante. Ah! Ma l'organetto di barberia suona già più lontano e non ho voglia di pensarci più. E queste cose a ricordarle fanno molto male. Mia madre. E la guardai. Mi ricordo bene come se fossi stato capace di ammazzarla. Tutto contento di vedere sul suo viso una disperazione indimenticabile. Non indovinavo che, a motivo dei dispiaceri, dopo un altro mese doveva morire. Marito e moglie. Gli eucalipti si spengono, le campane di San Giovanni suonano e il giorno sparisce come quel suono. Essi sono tristi e dispersi, si sentono morire, ma una donna che allatta il suo bambino si affaccia da un uscio, placida e dolce, e allora sentono il raccapriccio di se stessi. Mi fermo qui perché potrei andare avanti per molto ed elencare i formidabili cortocircuiti finali di Tozzi. La creazione e la distruzione, la vita e la morte. Adesso, dopo aver letto una serie di fulminanti finali, vi leggo il celebre e fulminante inizio della novella Il Crocifisso. Ho pensato, esiste un mondo che Dio non ha finito di creare. La materia non è morta e non è viva. Vi sono vegetazioni quasi tutte uguali tra sé e spozzature di bestie informi che non possono muoversi dal loro fango perché non hanno né gambe né occhi. Le piante di questo mondo non sarebbero riconoscibili al colore perché non ne hanno. Soltanto quando c'è un tentativo di primavera si potrebbe sentire il loro odore, che ha però qualcosa del fango. Vi è anche una bozza di Adamo, ma senza anima. Non può parlare né vedere, ma sente che intorno a lui il fango si muove e ne ha paura. Non c'è sole né luna, ed è un mondo che resta nella parte più solitaria dell'infinito, dove le stelle non vanno mai, dove soltanto qualche cometa va a spegnersi, quasi in gastigo. Questa mezza vita è più antica della nostra. Questo brano tocca un punto particolarmente nevralgico dentro di me e nella mia opera di scrittore, che da molti anni si è attestato su questo estremo crinale. Così vi leggo, perché vi avevo detto che sarei partito per la mia tangente, perché questo è il mio modo di abbracciare Tozzi e di renderlo vivo e agente dentro di me e di noi ancora oggi, alcuni brani di apertura della terza parte di un mio romanzo intitolato Gli Increati, dove è Dio stesso, il creatore, a parlare. Sia la luce, ho detto all'inizio, e la luce fu. E io mi sono preso in faccia una scarica di 300.000 chilometri al secondo di fotoni di luce che hanno cominciato a tormentare, a sfigurare, a bruciare, a evidenziare, a inventare e a creare i contorni e le linee di contenimento del mondo. E le prime parvenze hanno cominciato a pullulare nelle sconnessioni, nelle nervature, nelle membrane attraversate da parte a parte dal flagello della luce creata. E i batteri a irrompere nella fascia abrasiva delle prime atmosfere elettriche, e le prime indefinibili forme a precisarsi nelle infusioni messe in creazione dall'incessante tormento chimico che fa palpitare il mondo, e le prime forme a riprodursi e a sbranarsi, e io le vedevo e non le vedevo, perché non ci sono occhi che possano nello stesso tempo vedere e creare. «Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto?» mi dicevo. E intanto tutto intorno c'era quel nuovo mondo creato e si potevano ancora sentire, tanto faceva ancora un tutt'uno con lo shock della creazione, l'immenso e disperato fragore e le grida elettriche e chimiche di tutti quei microrganismi che si riposizionavano e si rigenetizzavano dentro altri organismi e altri corpi in preda alla creazione. Dove andranno tutte quelle figure e quelle forme che rompono sempre più dal cratere del mio specchio? E poi arriva il primo uomo creato, il distruttore, che dice: ero di fronte a lui, mi ero appena separato dal suo specchio, io, il primo uomo, per la prima e ultima volta, di fronte al suo creatore. Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Balbettava. Balbettava e tremava. O forse ero io che tremavo, perché ci stavamo guardando l'uno nello specchio dell'altro, io nel suo specchio e lui nel mio specchio, che si era appena separato dal suo, con il quale era una cosa sola, e quindi anche da se stesso, quando mi aveva creato a sua immagine e somiglianza, e io avevo dovuto lacerarmi di colpo dal suo specchio per potermi duplicare nel mondo, avevo dovuto patire il trauma di questa separazione nel momento stesso della mia creazione. E c'erano tutti intorno a me le figure e le forme che stavano sorgendo per la prima e ultima volta nella duplicazione e nella distruzione. Mi guardavo intorno, infinitamente solo, come può essere il primo uomo nella distruzione creata. Vedevo intorno a me tutto il mondo che si divincolava e si precisava nell'incessante tormento chimico della distruzione che si separa dalla creazione, della creazione che si separa dalla distruzione. Riuscivo persino a scorgere il punto esatto dove ogni cosa, ogni forma si separava e si duplicava strappandosi da se stessa, dove ogni specchio si lacerava. Lo scorgevo con tale evidenza che mi sembrava che non ci fosse nient'altro da vedere. Capivo che il cuore palpitante di ogni cosa del mondo era quello strazio e quella separazione e quella distruzione. Non il dispiegarsi delle forme e delle loro apparizioni che si riproducono e si compenetrano e si fagocitano fin nelle loro più intime fibre e nelle loro più invisibili cellule con il loro patrimonio genetico e i loro cromosomi ciechi e soli e lanciati che si guardano nel vortice dello stesso specchio. Non il rigoglio della creazione creata che tende a saturare ogni cosa sulla linea d'orizzonte del mondo, ma la crepa tellurica, la spaccatura, la faglia, la sutura genitale e genetica della distruzione creata che non si rimargina mai, che si duplica continuamente, che si fronteggia fin dall'inizio della vita e della morte del mondo. Tutto il mondo è lacerato, tutti gli specchi sono lacerati, Tutta la creazione è dentro la lacerazione e la distruzione. I suoi esseri, le loro proiezioni e le loro apparizioni, le prime forme sono le ultime forme, perché la creazione si guarda nello specchio della distruzione, perché si guardano tutte e due nel vortice dello stesso specchio che si sta separando dal vortice di un altro specchio, perché il palpito della distruzione attraversa tutta la creazione e la sua distruzione. Ecco, siamo arrivati al dunque, al cuore. Ma mi fermo qui, non vado più avanti per non allontanarmi troppo dall'argomento di questo incontro, perché da un certo punto in poi mi è sembrato evidente che il binomio creazione-distruzione fosse bloccato, che il nostro pensiero e le sue strutture, così come si erano andati configurando attraverso i secoli e i millenni, non potessero che riprodurre questo blocco e ruotare dentro questo cerchio chiuso che contempla solo la presenza della creazione e della speculare distruzione. Ma che non vedessero, non potessero vedere e neppure concepire ciò che di enorme abbiamo sotto gli occhi e in cui siamo immersi, a cui siamo così vicini che non riusciamo neppure a scorgere e a cui ho provato a dare il nome di increazione. Allora, io adesso leggo un ultimo pezzo e quando ho finito chiederò la cortesia a Deborah di fare passare delle immagini di Tozzi. Adesso, per tornare a piombo sul nostro autore, vorrei andargli vicino anche attraverso la sua immagine fotografica, che ringrazio gli eredi di avermi permesso di utilizzare, e a ciò che emana da essa, come da un po' di tempo mi viene di fare con autori da me particolarmente amati, come mi è successo di fare con Emily Dickinson, Balzac, Kafka e altri. Così, quando sono venuto qui il mese scorso per ficcare il naso e la mente fra i manoscritti di Tozzi, sono stato attirato anche dalle sue fotografie e perciò ho chiesto che venissero trasformati in immagini da proiettare. Perché anche l'aspetto fisico di questo scrittore è spiazzante, perché anche attraverso di esso viene messo a nudo, come nei suoi scritti, il suo cuore e la sua anima, e perché vorrei che alla fine di questa piccola evocazione Tozzi fosse anche animisticamente tra noi attraverso la sua irrepetibile presenza corporea, che in un altro tempo e in un altro spazio ha impressionato per una frazione distante una pellicola di celluloide ricoperta di uno strato di emulsione sensibile alla luce. E allora guardiamo insieme la faccia e il corpo di Tozzi, di questo furibondo e delicato artista della parola transustanziata, che ha lasciato un segno così profondo e alto nella nostra letteratura e in chi ha saputo comprenderlo e amarlo, da dove la sua scrittura è scaturita come un filo rovente attraverso la sua mano, il suo braccio e l'intero suo corpo mentale. Ecco, allora adesso mi metto là, così posso vedere lo schermo. Noi abbiamo visto questa immagine che è stata sopra di noi dall'inizio alla fine, che è l'ultima immagine, l'ultimo ritratto di Tozzi e su cui vorrei dire qualcosa alla fine di questa cosa. Ecco, io mi metto lì e poi dico quello che penso anche sulla faccia di Tozzi. Sì, sì, meglio, sì, sì. Io mi porto dietro questo affare. Così. Ma no, guarda, allora mi metto qua. Ecco, cominciamo dalla prima foto, di quando è molto piccolo. Ecco, qui vedete un bambino con gli stivaletti di allora, il cappelluccio, con quest'aria un po' che per conto suo, diciamo così, un po' assorta, un po', forse un po' infelice. Vediamo l'altra. Ecco, questa è una foto della sua giovinezza che io sinceramente non avevo mai visto e che mi ha colpito molto, perché si vede questo giovane chiuso, risentito, molto concentrato, e è molto diversa, diciamo così, dalle immagini che si conoscono dopo. E, insomma, è molto, ecco, mi sembra un po' una figura che ci ha consegnato la letteratura e il cinema americano in certi giovani concentrati, scontenti, e che però hanno dentro di sé un destino. Cioè, mi viene in mente La Valle dell'Eden, ecco, quelle cose lì. Andiamo avanti. Ecco, queste sono due meravigliose fotografie accostate di Federico Tozzi, giovane, con la sua futura moglie, fidanzata, quella che noi conosciamo attraverso la bellissima, splendida raccolta di lettere, raccolta in ovale. Una foto, insomma, che fa vedere anche un altro aspetto di Tozzi, fa vedere anche la dolcezza, fa vedere l'innocenza. Andiamo avanti. Ecco, questa è una fotografia di Tozzi con il figlio Glauco in braccio, e questa, come l'immagine successiva, mi hanno molto colpito, perché sono spiazzanti, no? Chi conosce solo Tozzi attraverso i suoi libri, e quindi gli arriva più che, soprattutto, diciamo così, la sua nervatura tragica. Invece in questa foto e anche l'altra successiva, istantanee, molto belle, dentro in un ambiente rurale, ecco, se uno lo vede non gli viene da pensare che è quello che ha scritto il crocifisso. È un'immagine spiazzante, come può essere spiazzante le immagini di Pascoli, no? Che uno guarda le sue immagini, che sembra un tipo bonario, un contadino, e non gli viene in mente che ha scritto La Digitale Purpurea a quella persona lì. Andiamo avanti. Ecco, questo ritrae Tozzi in bicicletta. Lui aveva una grande passione per la bicicletta e compiva anche dei lunghi percorsi, e evidentemente scatenava, sfogava anche la sua forza, la sua furia, il suo dinamismo anche attraverso questo movimento della bicicletta. E poi mi pare di aver letto, ma forse è una sciocchezza, qui c'è una persona che probabilmente ne sa più di me, che forse non è stata estranea alla sua malattia, alla sua morte, una grande sudata che ha fatto dopo una cosa, ma forse è una sciocchezza. Ah, ok. Andiamo avanti. Ecco, questa è una fotografia, questa è quella successiva, ci ho tenuto che ci fossero perché fanno vedere anche questo un altro aspetto di Tozzi. Vabbè, la foto è bella e anche un po' buffa, no? Perché sono questi costumi ascellari, per dirla con Paolo Villaggio, che si usavano una volta, eccetera, eccetera, che sono anche molto buffi. Però si vede un Tozzi anche sorridente, insomma, rilassato, in un ambiente marino, che quindi ha un orizzonte infinito, aperto, e quindi di per sé meno drammatico. Ecco, poi la successiva è Tozzi completamente nudo. Ci ho tenuto che ci fosse perché uno gliel'hanno fatta e quindi lui era consapevole, non è che c'erano come adesso i cellulari che uno gli rubava l'immagine, cioè, ed è molto divertito, tanto che scrive nel suo commento su sta foto: sembra un fauno un po' grassoccio, e dice che gli piaceva correre avanti e indietro sulla riva del mare. E questo fa vedere che in Tozzi c'è anche un aspetto fanciullesco, no? E mi piaceva che ci fosse. Quindi non c'è solo D'Annunzio, non c'è solo Pasolini, tra i grandi scrittori ignudi del corpo, ma c'è anche Federico Tozzi. Andiamo avanti. Questa è un'altra foto altrettanto nuda, secondo me, di uno scrittore. E ho voluto appaiare questa immagine all'ultima immagine di Kafka, perché sono tutte e due le ultime immagini di questi due scrittori, così diversi e così simili tra di loro. Ecco qui, vediamo Kafka quando è ormai nel periodo finale della sua malattia, il volto è divorato, si può dire, prosciugato dal male, da questa presenza, ci guarda negli occhi e sembra che ci passi da parte a parte la nostra anima, e nello stesso tempo ci fa guardare dentro la sua anima in questo momento che precede la sua morte. È un'immagine, secondo me, da vedere e da contemplare molto, molto, molto a lungo. Ecco, adesso vorrei vedere quest'ultima singolarissima fotografia di Tozzi. E secondo me è un ritratto altrettanto impressionante di quello che lo ha preceduto, perché vengono fuori degli aspetti che nelle altre immagini non vengono fuori. Prima di tutto l'impressionante serietà di questa immagine. La posizione è fortemente ravvicinata, sembra che voglia venire fuori dall'immagine stessa e venire fino a noi. Ed è un'immagine senza maschera, come è priva di maschera la precedente immagine di Kafka. Questa mi sembra che sia a Tozzi, che ci dice quello che è, e ce lo dice nell'ultimo periodo della sua vita, dove le maschere cadono, si vede l'assoluta serietà, si vede la tragicità, ma si vede anche la forza e anche la bontà, oserei dire, di questo scrittore, che è sotto traccia in tutta la sua opera e che è anche al fondo della sua disperazione, perché se uno non è buono non si dispera, non ha bisogno di disperarsi, no? Se uno è cattivo, cinico, tutto il mondo è una conferma di quello che lui già pensa e sa, ma se uno è buono viene ferito dal mondo e da quello che succede. Ecco, mi sembra che questa immagine sia Tozzi, uno scrittore infinitamente tragico perché è infinitamente buono. E con questo vorrei finire la mia piccola presentazione.
Grazie, grazie a Moresco per questa lezione così intensa e così densa. Devo dire, è stata una fortuna. Io non so se più giovani, noi che siamo più anziani, forse lo possiamo percepire, ma per i più giovani credo che avete avuto una grande fortuna. Ha fatto un excursus sulla letteratura della prima metà del Novecento, che sicuramente avete già toccato a scuola o che toccherete a breve. Ha detto tante cose, ha fatto dei parallelismi, ha richiamato l'esigenza di togliere questo grande autore da una marginalità, avete sentito, no? Una marginalità, perché è un autore che ci parla tanto e che parla proprio, ha esordito così, no, Moresco, dicendo proprio ai giovani, no? È un autore per i giovani, è un autore che fa venire fuori tutte le tensioni, le ansie, i turbamenti, i sentimenti profondi che dilaniano appunto la gioventù, ma poi anche non solo la gioventù. E lo ha fatto con questi parallelismi, ma mettendo poi in gioco la materia autobiografica, avete sentito, no? Quindi è un modo per leggere Tozzi, mettendolo in parallelo, inserendolo appunto in un contesto più ampio, ma mettendo poi, l'ha detto, lo leggo da scrittore, no? Non da critico, non lo guardo da critico, ma lo leggo da scrittore, mettendo in gioco una materia autobiografica così viva per Moresco, così viva come è stata per Tozzi, e quindi in questo modo ridando una voce a Tozzi, no? Un'attualità a Tozzi, a questa voce, a questa drammaticità. È un autore tragico, ci ha detto, che viene sicuramente fuori. Io so che non è facile prendere la parola, però insomma non so qual era il libro che hanno letto i ragazzi di Tozzi. Avete letto a scuola? Avete avuto modo? C'è l'insegnante, magari ce lo può dire. Avete avuto modo? Comunque, se non l'avete letto, ce ne ha letto dei passi importanti questa mattina Moresco, e devo dire, insomma, viene fuori una materia sicuramente interessante. Non so, ci sono domande, non solo dei ragazzi? Sì, grazie.
Se non può, che ti chiedo, se mi alzo
prima. Sì.
Se Tozzi leggesse, conoscesse la psicanalisi, che si sa, un fenomeno massiccio e imponente, si spera con Pirandelli, si fa altri
altri. Se conosceva la psicanalisi.
Lui, il concetto di inconscio, la psicanalisi, se la conosceva. conoscesse come la valutasse, perché però non si ama o si odia, sì. Lo piace lo stesso.
Ah, io appunto non è che so tutto, però diciamo che l'idea di Tozzi dello scrittore istintivo, dello scrittore primitivo, dello scrittore autodidatta e quindi ipso fatto come ignorante non è vera. No? Cotti era uno scrittore che non aveva forse una cultura quantitativamente grande, ma aveva una cultura qualitativamente verticale. Lui leggeva e conosceva quello che circolava nell'aria e che gli serviva a sapere, gli serviva a conoscere, e quello non lo beccava, quello non gli scappava. No? E mi è capitato, quando sono venuto la volta scorsa agli archivi del Vissieux, di vedere anche degli elenchi delle sue letture, delle sue. Lui era molto vicino a ciò che di più forte, di più si stava elaborando nel pensiero, nell'arte in quel momento. Poi non aveva non era uno studioso, non doveva scriverci sopra delle cose, quindi non ha bisogno di cose, però aveva degli avvicinamenti molto forti e sicuramente anche la ribollente natura psichica di certi saperi come quello psicanalitico non gli era estraneo, però pre-Freud. Ecco, esatto. Però qual è il problema? Il problema è quello che dice Baldacci, no? Sulla natura profetica dello scrittore, no? Dice quello che per gli altri sono un'esperienza di cose, eccetera, per lui è carne viva, è l'invenzione. Esatto, no? Lui era così profondamente e dinamicamente dentro se stesso che era un esploratore, era uno scopritore, non è che aveva un retroterra su cui lui poteva campare, no? Lui se lo inventava il mondo, no? Nel momento che lo vedeva e che lo raccontava, e quindi, no, la signora nipote dice che aveva una conoscenza soprattutto pre-freudiana della psicanalisi, però esatto, certo, il pozzo dell'anima dove lui è andato giù e si è calato profondamente, però ovviamente per uno psicanalista Tozzi è una miniera formidabile, però non è detto che, perché c'è qualcosa che non si può spiegare anche nell'animo umano, e chi pensa che tutto sia spiegabile è dentro un'illusione, no? È dentro un'illusione, e in Tozzi, certo, è facile, no? Vedere la sintomatologia di questo aspetto, di quell'altro, e fare un piccolo schema di cosa, ma non è così, perché poi vive dentro delle contraddizioni fortissime, dinamiche, no? E quindi, insomma, io credo che possa essere anche molto amato da chi studia la psiche umana, la sua ambivalenza, il suo dinamismo interno, eccetera. Pochi scrittori sono stati così generosi nel mostrare, diciamo così, di mettere a nudo se stesse la propria anima, no? E quindi, insomma, un aggancio c'è, molto forte.
Allora,
cosa ha detto?
È psicoterapeuta.
Ok, però, vabbè, basta, no? Magari lo dico dopo, adesso non voglio andare troppo.
Se volete venire. Ecco, infatti questo lo volevo ricordare.
Sì, sì. Esatto.
È andato a 37 anni perché è stato accennato, no? Questa morte improvvisa,
sì, sì,
per polmonite.
Sì. È morto a 37 anni, una strana età strategica per molti artisti, cioè proprio quegli anni prima dei 30 anni ce ne sono un numero enorme, Kafka, Mozart, Raffaello, Rimbaud, si vede che, chi lo sa, la soglia dei 40 anni è cruciale, diciamo qui, è la prima soglia cruciale anche per un artista. E quindi lui, calcolando che è morto così giovane, no, ha scritto in una maniera impressionante, no? Proprio era un sismografo evidentemente, che registrava ogni palpito, eccetera, non solo lo registrava ma lo trasformava in un qualcosa d'altro e di più. E ha letto moltissimo, no? Però appunto ci ricorda la nipote che è morta a 37 anni, no? Però secondo me non ho l'impressione di trovarmi di fronte a un'opera incompiuta, no? Certo che chissà cosa scriveva, se avesse vissuto dopo non lo sapremo mai, no? Però ha una tale esaustività drammatica, una tale pienezza, una tale potenza, che lui ha scritto come altri scrittori morti giovani. Rimbaud, quello addirittura ha smesso di scrivere a 19 anni, a 20 anni, però non mi sembra di avere di fronte un'opera incompiuta. La rivoluzione che lui ha portato nella poesia è lì, non gli manca niente, anche a Tozzi secondo me non gli manca niente.
Attingeva tantissimo a quello che ha trovato in gioventù, e per questo lo sento, si sente che è giovane.
Certo.
Proprio per questo, sì, esatto.
Bisogno di spiegarsi questa
ipersensibilità. Certo.
E l'ha vissuti a Siena, anche se poi è stato a Roma negli ultimi 6 anni a Roma, però attingeva a quel
fatto. Scusi, no, mi dispiacerebbe dirle che così segna.
All'altro, appunto, i libri, si diceva, i libri, c'è una biblioteca Tozzi e le carte Tozzi, perché vissuto così poco, ma l'archivio Tozzi, al di là di quello che è ora il VSE, ma tanto altro, è presso questi eredi. Mi fa piacere ricordare che quel bambinetto piccolo che avete visto, il figlio di Tozzi, Glauco, è a lui, no Silvia, che si deve avere conservato tutto con attenzione, con la consapevolezza della grandezza del padre, no? Questo
certo.
È interessante. Ci sono delle domande, ho visto, ecco.
Certo.
Si accompagna, ora ci vorrebbe molto tempo, a degli anni sul paesaggio che sono straordinari. Volevo sapere,
certo,
se ha fatto naturalista, ha fatto espressionista,
un paesaggio che
è un... Sì, sì. No, ha fatto bene a ricordare questa cosa, scusate, io mi sono lasciato andare all'inizio questa sparata sulla questione del paesaggio, non volevo dire che il paesaggio non sia importante, ma è talmente importante da diventare un paesaggio dell'anima, no? È lui, è gli animali che soffrono, che godono, l'acqua, il cielo, la parte vegetale del mondo, eccetera, è tutto il territorio dell'anima, lui porta a questa totale trasfigurazione del paesaggio, per cui io non volevo dire che il paesaggio non c'entra moltissimo in Tozzi, però non visto come un'icona fissa, diciamo così, anche da un punto di vista artistico, così come si è andata fissando nella pittura, eccetera. In lui è tutto completamente in movimento, è tutto vivo, è tutto sofferente, è tutto gioioso, a seconda dei casi, eccetera, no? E quindi, non potendo fare questo, io avrei preferito fare le copertine di Tozzi, dove metto dei volti, delle anime, così come ci sono nei libri di Dostoevskij o di altri scrittori, solo una cosa mia. Poi invece magari c'è anche un modo di poterlo rendere attraverso paesaggi, eccetera. Però Tozzi è toscano di più non si potrebbe, eccetera, ma non è solo toscano, no? Certo, no. Però lui non si risolve in quello, no? Non si risolve in quello come altri scrittori stranieri, russi, tedeschi, sono nati lì, sono nati là, questo ha riscontro nelle proprie opere, ma tu non lo puoi ridurre a questo, no? Esatto. Certo. È pieno di anime, a volte di anime in pena, ma è pieno di anime umane e anche animali, no? Perché pochi scrittori hanno reso l'anima dell'animale come è riuscito a fare Tozzi nella sua opera.
E anche quelle foto che si vedeva lui al mare, c'è questa dimensione sì. naturale.
Sì, no, questa dire... cosa qui, e poi sono le foto dove sembra rilassato, sembra...
Il suggerimento lo daremo perché... Nel 2020 sono i 100 anni della scomparsa di Tozzi, appunto, che morì a 37 anni nel 1920. Ci sono vari progetti editoriali e quindi magari lo suggeriremo, no Silvia? Anche sul discorso copertine terremo presente il suggerimento. C'era un'altra domanda, ho visto, grazie.
Io le posso dire l'impressione che fa a me, che toscano non sono, a leggere Tozzi. La prima volta, no, ma solo per pochi istanti, no, ti scontri con una lingua, anche espressioni doventare invece di ventare, giomelle invece di gemelle, eccetera, è carico di toscanismo.
Come?
Ecco. È carico di espressioni, di parole che sono molto toscane, a volte anche molto arcaiche, eccetera, no? Però passato il primo momento non esistono più, perché allora anche altri scrittori, perché uno può dire, beh, ma questo fa diaframma, perché vedi questa connotazione fortemente linguistica ragionale, cioè, ma non è così, perché allora se io prendo anche Pirandello, per dire a me, io le prime volte le leggevo, mi stavano un po' sulle scatole, tutte queste I lunghe, gioia con la I lunga e tutte queste robe qua, che tu le leggi adesso e dici, però poi dopo tre secondi, quelle robe lì non ci sono più e non esistono più. E d'altra parte lui la torce, la spezza, questa lingua, e ne tira fuori un humus diverso. Non so se quel pezzettino che ho letto di dialogo d'amore tratto da Adele, io non ho letto una paginetta, ma va avanti per pagine e pagine, no? Sembra il teatro della seconda metà del Novecento, no? Quindi era un grande anticipatore, no? Il linguaggio, usava il linguaggio che aveva e che conosceva, però lo ha spezzato, lo ha fatto sanguinare, gli ha tirato fuori un surplus di senso, però c'è un linguaggio che si sente, no? Non ci sono dubbi. Esatto.
chiedo che gli anziani parlano ancora, capiscono, i giovani penso non più, e però è molto difficile trovare questa, una sovrapponibilità, perché Tozzi ha selezionato parecchio, no? Quindi c'è il toscano, c'è il senese, c'è l'italiano, aveva questo bisogno di far combaciare la parola con quello che si, no? Al di là proprio dell'uso del, magari anche di parole continue, era molto padrone e ne parlava continuamente in campagna con i contadini, anche degli attrezzi che non si usano più e vocaboli che hanno a che fare con il lavoro agricolo.
Ha detto cosa pensa di fare?
Di questa frase che è stata suggerita in chiusura da Borghese.
Che
è? La frase, ora io qui non me la ricordo per niente, ma...
Ella non la lava più.
Ella non
la
che c'ha di lei.
Sì.
Quindi l'ha verificato, era autorizzata, diciamo, questa frase. Ecco. Ella non l'amava
più. Ah, sì, sì.
C'era un consiglio che era stato dato dall'editore, c'è una teoria adesso sulle manipolazioni Borghese e la Madedo avrebbero fatto, ma mi sento un po'
perché diciamo Borghese è questo grande critico appunto, a cui poi che si è occupato poi delle edizioni postume, no, dal punto di vista filologico dopo la morte improvvisa appunto di Tozzi, però ci sta dicendo Silvia che quella chiusa lì era stata autorizzata da Tozzi stesso, era ancora in vita.
Ma io quello che posso dire su quel finale, che per me è uno dei finali più memorabili della letteratura, magari un altro scrittore cosa avrebbe fatto? Avrebbe spiegato che lui, come sono stato cieco, adesso pian piano si rendeva quando andava avanti per cinque pagine a scaldare il brodo, no, di quella cosa lì. No, io spero che non rivedano niente di quella roba lì, perché... Ah sì? Ah sì? Io ce l'ho con ricordi un impiegato. Comunque adesso si legge di tanti scrittori, anche americani, Carver, eccetera, accidenti, che bravo, questa laconicità, questa cosa, eccetera, accidenti, Tozzi, no, quel finale lì è pazzesco perché c'è una caduta istantanea che si trasforma in un vertiginoso arco di conoscenza, che lui si rende conto in un secondo di tutto quello che è passato sopra la sua testa, che non c'è un finale, non c'è un parole, è memorabile secondo me. Io spero che non tocchino niente, se no se la devono vedere con me.
Della donna, insomma,
Beh, sì, quello, come lo vedo io, lui non condanna nessuno, c'è un cortocircuito pazzesco, non è che dà un giudizio, non è che dà niente, piomba a terra e gli crolla, diciamo così, tutta questa trasfigurazione che si chiama amore e che viene immediatamente polverizzata, eccetera. Però, insomma, veramente, cioè, queste cose qua, molti decenni dopo, le hanno fatte scrittori americani, molto amati dai lettori giovani, eccetera, eccetera. Lui ha ragione di dire che non ha avuto bisogno di modelli stranieri, perché in molti casi li ha previsti prima, li ha fatti prima, solo che noi, vabbè, l'Italia è un paese tosto per gli scrittori, è un paese difficile per gli scrittori, invece altri paesi non sono così. No, prima io accennavo soltanto a, che ne so, Rimbaud in Francia diventa il poeta maledetto, cosa. Tozzi è il nostro scrittore maledetto, per usare una espressione banale, della prima metà del Novecento, no? Però in Francia viene riconosciuto, c'è una forza di rottura, di anticipazione degli scrittori, quello che è successo in Russia con tutta una serie sterminata di scrittori, o nella letteratura tedesca, io prima citavo Kleist oppure Kafka, no? L'Italia è quella roba lì, è quella roba lì.
Un altro finale potrebbe essere nelle novelle, nella raccolta delle novelle, in cui lui posa titola, no?
Ah sì?
Diciamo il finale, no?
Ma in una delle novelle di Tozzi il finale è diverso.
C'è un'altra domanda, grazie.
Vorrei chiedere se potrebbe dire una cosa di domanda.
Bella domanda.
Beh, questa è una domanda pazzesca. Sai, io prima di tutto sospendo il giudizio perché non sono Tozzi e quello che aveva nella sua testaccia io non lo posso sapere, no? Lo sapeva lui. Sono vere molte delle cose che sono state scritte su di lui, che dietro questo velo, no, e questa sua tensione alla fine, questo suo amore per i mistici, perché Tozzi è un mistico, Tozzi è uno scrittore mistico, no? Però scrittore mistico non vuol dire necessariamente uno scrittore appagato dentro un quadro religioso, istituzionale, compiuto anche in genere, lo scrittore mistico ci sta stretto dentro questo quadro qua, no? E lui è uno scrittore mistico anche perché trasfigura tutto, come abbiamo detto prima, la natura, la cosa, eccetera, eccetera. Quindi è portato a questa trascendenza continua, eccetera, no? Però io, nonostante quello magari che poteva pensare lui, non lo vedo religioso in quel senso lì, pacificato, istituzionale, perché a volte gli scrittori pensano di essere una cosa, di fare una cosa, ma sono un'altra, no? Succede un sacco di volte, no? Per esempio Balzac, di cui mi sono occupato poco fa, scrive nella prefazione alla Comédie Humaine, lui scrive che lui vuol fare concorrenza allo Stato civile, raccontando. Dice, ma lui sembra che lui stesso veda un pezzo piccolissimo di quello che sta facendo, no? Quindi magari, sai, uno ti trovi a vivere o a combattere dentro degli orizzonti culturali, teorici o religiosi che sono quelli del tuo tempo, no? Che sono quelli del tuo ambiente, no? Cioè, bisogna vedere come ci stai dentro, no? E lui mi sembra che sia inquieto, inconciliato, anche dentro nel sentimento religioso, esiste un vero scrittore mistico, che non vuol dire uno scrittore religioso in quel senso lì, a mio parere.
È interessante però anche il parallelismo che faceva, dicendo la fede e la natura.
Certo, è molto interessante questa cosa qui. Anche lì, anche la fede la drammatizza, no? Lui è più vicino a un dannato e a un santo, che è un pacificato, perché il santo cos'è? È quello che prende tutto all'estremo, no? San Francesco legge il Vangelo e dice, cavoli, questi qua erano vestiti con il coso, andavano in giro con i santi, e lui niente, la prende alla lettera, fa così. Teresa di Lisieux fa lo stesso nel Carmelo di Lisieux nel 1800, eccetera, eccetera. Ciò perché la religione, che per gli altri magari è un territorio che ti serve a vivere, sociale, di cose, di un insieme di regole, eccetera, loro sono estremisti. No, non è quella roba lì, anzi è un campo di inquietudine, di scoperta, di tormento, di ascesi, eccetera, eccetera. Tozzi era così, secondo me, ed è vero il paragone con la natura, perché anche la natura, come la drammatizza e la fa diventare specchio della sua anima, anche, diciamo così, la letteratura religiosa la tormenta, la abita, non si limita a indossarla, no? La fa sua. Esatto, esatto.
Bene, ci sono altre domande? Grazie. Non so se normalmente Tozzi è nei programmi scolastici, guardo l'insegnante, gli insegnanti. Ci sarebbe tutto, però poi magari invece è poco praticato. Ecco, oggi abbiamo avuto la dimostrazione invece che sarebbe utile proprio per queste giovani generazioni. Io vi ringrazio, ringrazio Moreno. Ricordo, la prossima settimana non avremo la lezione del sabato, ma si va a 17 febbraio, una lezione su Saba di Federica Manzon. Grazie.
Ringrazio, per una lettura diretta, non senza troppi filtri particolari, questa storia del cambiamento.
Questa ci sei. È una... lì le carte, le avevo portate,
no, perché sono andata a non è venuta, è stata una cosa,
le ho messe lì sopra.
D'accordo, grazie. A te. C'erano tantissimi neri, la moglie è stata una partita in macchina, mi ha corretto un po', ma però nel senso che non capita, non so.
Deborah, ci fai una foto? Con la Silvia e Moresco, eh? Venga Silvia, facciamoci una foto.